Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Stai solo svegliando, non sei ferita da nessuna parte e io sono qui per aiutarti.
Chi erano quelli in strada?
Brave persone che volevano aiutarti.
Ma mio zio...
È normale, non fare movimenti bruschi.
Siete...
Ti do dell'acqua.
L'ospedale, quelle persone... Che cos'è questo?
Non proprio un ospedale. Poche qui, basta.
Io non ti conosco.
Si fa presto a conoscermi.
Grazie. Io quasi disidratata. Che cos'è questo? Chi sei tu?
Non preoccuparti,
Kitty. Toglimi questa roba di addosso, chiunque tu sia.
Non posso, più tardi ti spiegherò.
No, adesso, toglimi questa roba, per favore.
E per la tua sicurezza.
Dove mi trovo? Per favore, toglimi questa cosa, adesso.
Non posso.
Mi sta facendo male, toglila.
Cerca di non farmi male.
Ma che cazzo ti ho fatto? Chi sei tu? Toglimi questa roba! Mi sta facendo male, toglila! Adesso!
Io sono tua amica.
Ora mi metto a gridare, Mi metto a gridare! Toglila!
Non posso.
Levamele! Aiuto! Aiuto, aiuto! Aiuto!
Basta!
Mio padre è da solo. Deve essere imboccato, lo capisci questo? Non può muoversi. Mi senti? Avanti, dimmi che cosa hai intenzione di fare, Che cosa vuoi da me? Chi credi che io sia? Io non sono nessuno, Perché mi stai facendo questo? Questa roba mi sta strappando al polso, io voglio che me la levi, senti? Io ho $70 in banca, non posso smettere di lavorare. E per favore... Levameli, tu, io non ce la faccio da sola. Mi senti? Sei sorda o cosa, signora? Parlami, dimmi chi sei, Parlami, dimmi qualcosa, per favore. Parlami.
Sorgi e risplendi sole, gli inglesi stanno arrivando. Quando mio marito era nell'esercito c'era un sergente che tutte le mattine diceva così, sempre sulla stessa ora. Voi lavate? Speravo ci fosse la doccia, ma c'è qualche problema nei tubi. Sei un tipo da bagno o da doccia tu? Io ero da bagno. Ma poi, quando mi sono ridotta così, non potevo più guardarmi e allora ho cambiato. Sei così consapevole del tuo corpo quando fai il bagno, non trovi? Hai dormito un po'? Maria Vergine, certo che no, è ovvio.
tranquilli.
Stai lontana da me.
Questo posso fare.
Quindi, non mi parlare.
Io pensavo che tu ti volessi lavare.
Mi hai sentito?
Se cambi idea, dimmelo. Beh, ancora una volta. Io vorrei che tu pensassi un po' alla mia artrite quando me ne starò in ginocchio a pulire questa roba.
Ci penserò.
Devi mangiare.
Non ho intenzione di mangiare.
E allora vuol dire che ti alimenteranno con la flebo. Mi hai fatto arrabbiare, sei contenta? E io adesso questa roba non la raccatto più. No signore, no signore. Non a tutti piacciono le uova. Il mio secondo figlio andava pazzo per le uova col salame. Ed è ancora un salame. Giuro che non ho avuto nessuna influenza su di lui, ma quel ragazzo è davvero uno spasso. Tre maschi. E tutti e tre hanno vissuto per raccontarmi. Tutti e tre nella squadra di basket, eh? Dimmi te se non hanno inventato il gioco più stupido del mondo. Corri da una parte e metti la palla nel cesto, corri dall'altra e metti la palla nel cesto. Santo cielo. Kiri, puoi parlare o non parlare, ma noi ce ne staremo qui almeno 5 mesi. Chiusi in questa stanza. Come faremo a passare il tempo? Tu hai un fardello pesante da portare. Te lo porterei io se potessi. Ma menti più sagge hanno deciso così. Quello che pensiamo noi non è tutto a questo mondo. Tu avrai un bambino. Ed è forse da lì che dovremmo cominciare.
Scendo. Sto scendendo.
Spero che tu non sia tanto arrabbiata da non poter ascoltare quello che lui ha da dirti. È molto importante che tu ascolti. È un po' brusco, sai, è un uomo, ma non chiudere il tuo cuore. Sì?
Buongiorno, sorella.
Buongiorno.
Buongiorno, Kiri.
Sono sicuro che Nana si sta prendendo cura di te in modo eccelso. No? Ah, vedo che hai fatto colazione. Ti trovo sveglia, in forma. Abbiamo usato un anestetico molto blando, 100 mg di chetamina, e siamo sicuri che non danneggerà il bambino. So che hai altre preoccupazioni. Sono stati trovati dei fondi per la cura di tuo padre, volevo rassicurarti. Ora vuoi rispondermi o devo continuare a parlare così da solo? Io capisco che per te...
Chi è?
Io, Kiri, sono un membro dell'organizzazione Recupero, un gruppo di orientamento cristiano unito dalle stesse idee e dalla stessa fede nei diritti dei figli non nati. No, 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 no.
Tu sei incinta di 3 mesi.
No, mi hanno violentato.
Lo so, e trovo che sia una cosa orribile. Quell'uomo a cui tu volevi bene, quell'uomo...
No, aspetti un attimo.
Tu sei la parte lesa.
Sì, certo.
Agli occhi nostri e agli occhi di Dio.
È ammanettata, è rapita.
Ma il bambino è una questione a parte.
No, che non lo è.
È una questione a sé, che non può essere utilizzata per risolvere i tuoi seri problemi.
No, sono cellule, piccole cellule.
È una vita a sé.
E che dire della mia di vita?
Bisogna che ti chiarisca la situazione,
sì. Sì, certo, è già chiarita.
Su questo pianeta, lo scorso anno, sono morti 1.400.000 bambini per aborto. Ora, tu sei una delle 4 giovani donne, tutte incinte, tutte in cerca d'aborto, geograficamente distribuite, che noi abbiamo preso sotto custodia cautelare. È chiaro che c'è una dimensione politica in tutto questo. Tu sei stata scelta in quanto vittima di stupro. Perché il caso limite dello stupro è sempre stato utilizzato per sostenere la politica abortiva e noi dobbiamo far capire a tutti che i diritti infantili valgono anche in questi casi sciagurati. Noi intendiamo assistere e documentare le vite di questi bambini che altrimenti sarebbero perdute.
Che cosa intende con documentare?
Documentare, Kitty, ma di questo ne parliamo.
Ma tu chi cazzo ti credi di essere?
fino al settimo mese, poi ti riporteremo a casa per il parto con l'assistenza dei migliori specialisti.
Oh Cristo!
Ci assumiamo tutte le responsabilità, le spese per le cure mediche e nel caso anche genitori adottivi in grado di crescere con te tuo figlio, in contatto con te, se invece volessi tenere tu questo.
E come cazzo credi che lo possa fare, eh? Tu sapevi che ero incinta, sapevi che mi hanno violentata? Sai anche che devo assistere mio padre? Lo sai che è paralizzato, gli devo reggere il vaso la notte? Ma rientro nelle tue conoscenze! Io faccio due lavori, vuoi sapere anche quali?
Ci sarà un assegno per i primi due anni, Tilly. E un fondo per
l'istruzione. Dimmi il tuo nome, dimmi chi
sei. Tu diventerai famosa. Diventerai un'americana famosa, si apriranno moltissime porte per te e per tuo figlio. Lo so, è difficile da capire adesso, ma la tua vita è già cambiata per il meglio.
Tu andrai in prigione, io mi ci metto.
Potrai mandarci in prigione, certo, 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 certo. Siamo entrambi preparati dal punto di vista pratico e anche da quello spirituale. Noi abbiamo donato le nostre vite, eh? Che ti posso dire, Kiwi? Io sono un padre. Mi prendo cura dei figli e da loro imparo. È difficile da capire, ma loro hanno fatto risorgere la mia vita attraverso nostro Signore Gesù.
È stanca.
La pratica di aborto da cui ti stavi per sottoporre, figli, è chiamata aspirazione e raschiamento. Un potente tubo a pompa viene inserito lungo la cervice dell'utero. Il corpo del bambino, la placenta, sono fatti a pezzi, risucchiati dentro un contenitore. La testa del bambino è frantumata.
Levati dalle palle!
È difficile a volte riconoscere subito un amico. A volte si ha bisogno di una guida, di gente che ci dicano cosa fare quando agiamo in preda al panico. Io ho limitato la tua libertà e ho preso il controllo della situazione per permetterti di fare un passo indietro. Di staccarti dalle tue emozioni impazzite. Ti restituirò la libertà quando sarai in grado di scegliere, quando sarai pronta.
Si è tolta la maschera. Io mi ricorderò di lei.
Ecco. Ci hai visti tutte e due. Buongiorno, Kiwi. Io sono un sacerdote. Se avrai bisogno di consigli riguardo allo stupro o alla gravidanza, io sono qui. Un nostro dottore ti visiterà ogni settimana. Quella donna è un'infermiera professionale. Kiwi, tu potresti essere mia figlia, lo sai. E giuro che farei le stesse cose che faccio per te. Vedrò cosa posso far per le manette. Arrivederci, Kiwi. Arrivederci.
Mi dispiace che abbiano scelto te.
Ma perché non vuoi che questo bambino viva, Kiwi? Non dovrai vederlo mai più se è questo che vuoi.
No!
Ma il bambino non è lo stupro! Il bambino! È un bambino!
Per favore!
Ascolta!
Non mi toccare!
Io capisco che per te portare in grembo questo bambino è un'esperienza terribile e sconvolgente. Ma dopo l'aborto si hanno effetti collaterali spaventosi, terribili sensi di colpa, istinti di autodistruzione, grave depressione.
Basta!
Dona te stessa, Kiwi, per dare la vita! E avrai più rispetto di te.
Fottiti!
Bisognerebbe lavarsi la bocca col sapone.
Basta! Vogliamo che ti ascolti, no?
Certo.
È importante che ascolti. Io non volevo.
Grazie, no? Ma che a volte sono troppo coinvolto.
Io non volevo.
Giusto, giusto.
Ti chiedo scusa, Kiwi. Ti giuro. Non avverrà più. Io torno questa sera, avete bisogno di qualcosa?
Io volevo solo...
Beh, grazie. Grazie per avermi fatto capire che stavo oltrepassando il limite.
Io non volevo.
Mi dispiace.
Non ti tocco. Non ti dico niente. Me ne sto solo seduta qui sul letto. Così ci fu il crollo della borsa e dopo 3 giorni venni al mondo io. Il medico chiese a mio padre come voleva che mi chiamassi e lui rispose Calamity Jane. Eravamo 10 figli e io ero la quarta. Vuoi che smetta? Mia madre morì di leucemia a 37 anni e così io dovetti prendermi cura dei miei fratelli e delle mie sorelle. E un collegio si prese cura di me. Ero così ignorante e avevo così bisogno di imparare. E poi si mangiava lì. Certe volte andavo a chiudermi in un ripostiglio per cercare un po' di silenzio. Oh, mio padre era silenzioso. Era il silenzio fatto persona. Era alto, portava sempre lo stesso vestito e poteva muoversi nel rumore, nella confusione, tra le lacrime, raccoglieva chi era caduto, trovava chi si era perduto, asciugava chi si era bagnato e ammoniva chi aveva sbagliato con un vecchio cucchiaio di legno. Ricordo centinaia di cose che abbia fatto, ma niente che abbia mai detto. Morì di cancro alla gola e soffrì talmente tanto per andarsene che non mi va nemmeno di pensarci. Beh, e tuo padre? E tuo padre? Io credo che tu sia terribilmente viziata, ragazza. Ti prendi cura di tuo padre e pensi che sia dura. È un privilegio poterlo fare. Fai 2 lavori e pensi che sia una croce. Ci sono milioni di persone a questo mondo che soffrono perché non hanno un lavoro. Tuo marito ti ha stuprata? Dovevi andare dalla polizia. E adesso vuoi liberarti di un bambino che porti in grembo? È omicidio. È contrario alla volontà di Dio. È l'atto più egoistico che tu possa commettere. Noi non permetteremo che tu faccia del male a te o a tuo bambino. Kiri, tu sei meglio di così e sai di essere. E qualunque preoccupazione tu abbia, qualunque pensiero, non sono niente di fronte al bambino che porti in grembo. Su, non essere infantile adesso. Parla. E tuo padre?
Mio padre? Non può muovere il braccio destro e mezza faccia paralizzata.
Mi spiace.
È un poliziotto. Gli hanno sparato mentre inseguiva degli spacciatori.
Mi dispiace moltissimo.
Siete andati a impugnarvi con la figlia di un poliziotto. Vi mangeranno vivi. Lo sai quanti anni sono per sequestro di persona?
No, non proprio.
Ah, quello che ti resta da vivere tutta la vita.
Sono una cristiana, Kelly, e ho donato la mia vita per porre fine a questa carneficina. Non che sopporterei l'idea della prigione, non sopporto nemmeno i soffitti bassi, figurati la prigione. Ma Gesù ha detto...
No, ferma, non ho mica scelto io di avere questo bambino.
E neanche il bambino ha scelto, ma il bambino è qui.
E anche io sono qui, e io non ho la Bibbia da leggere per tirarmi su. Io non ce la posso fare. Prendermi cura di mio padre, tirare avanti, crescere un bambino, io ho degli incubi, sai? Perché potrei essere in un bel casino? Potrei essere ammazzata da chi mi ha messa incinta. Oppure potrei, non lo so, odiare questo bambino, fargli del male, gettarlo via, non sto scherzando, è quello che sento. Allora, hai qualche bella citazione della Bibbia per questo? O sono un caso un po' troppo estremo, eh? Ammanettata in un letto con dentro di me i risultati di essere stata scopata dal mio ex marito mentre mi sbatteva la testa per terra per farmi stare zitta.
Si è comportato da animale quella volta.
Quella volta? Ma tu non sai nemmeno chi era lui, chi è? Tu non sai chi sono io. Io solo so se te ne frega. Con le tue uova strapazzate e la tua aria da nonna. Fammi andare via di qua. O lasciami sola. Io non voglio mangiare. Non mi fido di quello che passa dalle tue mani. Io non lo voglio toccare, non voglio farlo entrare dentro di me. Tu sei sudicia. Non ne frega niente della tua chiesa, del tuo Dio. Sei una sudicia criminale. Io voglio ben vedere come te la caverai. E ora lasciami sola.
Non posso lasciarti sola, Kimi. Nessuno vuole essere lasciato solo, non veramente.
Questo è un libro sulla gravidanza. Sai che ti voglio bene, Kimi. Amo e comprendo la tua resistenza. Sono molto orgoglioso di te, anche se può sembrare strano. Tu credi di essere nel giusto e non demone. Ma se la tua mente fosse rischiarata dalla ragione, io credo che tu riusciresti a comprendere lo sbaglio. Hai una vita dentro di te, può sentirti. Ascolta la tua voce, la riconosce tra mille, e non può essere liquidato così chiamandolo fede. Questo libro sulla gravidanza perlomeno ti aiuterà da un punto di vista pratico.
Quello è un opuscolo sull'aborto.
Guarda le fotografie, Kimi. Per favore, Kimi. Guarda le fotografie. Se non hai il coraggio di guardare quelle fotografie, non hai il diritto delle tue opinioni. Tu lo sai che è così.
Porta la colazione. Che è successo? Ma che ho riso?
Mezzanotte passata.
È successo qualcosa? Non ti sei andato storto?
Ti ho portato a Forlato e un messaggio di tuo marito.
Grazie.
È stato ferito.
Cosa?
Niente di grave. Leggi tu. È scivolato.
Scivolato?
Abbiamo fatto irruzione in un ospedale e lui si è esposto dove non doveva.
A 70 anni sarà stata la sua anca.
Allora, vuole stare con i bambini che chiedono aiuto, non può lasciarli soli.
Ma quante volte ve lo devo ripetere che è troppo vecchio per gli ospedali?
Parla per me.
Oddio, ma è stato arrestato.
Violazione di proprietà, domani sarà fuori. Scrivimi una lettera, gliela porto io. Senti, dividiamoci il frullato, tu senza cena. Come sta?
Ci sta pensando.
Buone?
Sì.
Hai mai provato quel ketchup?
Dove? Sulle uova?
I miei fratelli mettevano la bottiglia sotto l'acqua calda per farlo uscire più in fretta.
Su cosa lo mettevano?
Ah, oh, sulle uova, sul riso, persino sul melone lo mettevano. E mia madre usciva di casa inorridita per non vederci. E allora, Cole non ha finito le scuole superiori?
No, non l'ha finita proprio perché ha trovato un posto in fabbrica, voleva a tutti i costi comprarsi una macchina, così suo zio si è dato da fare e gli ha trovato un posto in una ditta per l'inscatolamento.
E?
Stavamo sempre insieme, con pause, riprese. Una volta abbiamo avuto anche un incidente e poi ci siamo persi di vista.
Vi siete persi di vista?
Io non voglio sentirmi a mio agio a parlare con te.
Per favore, Kimi.
Scordatelo.
Kimi.
Ti ho detto scordatelo! Senti, fammi andare via di qui, io non ce la faccio più.
È per passare il tempo. Io lo so che tu non ti arrenderai, Kimi. Allora,
Vi siete persi di vista?
Sì. Me l'ero scrollata di dosso, poi... Siamo al 37° giorno, giusto? Se io parlo, è solo per parlare. Solo per parlare e nient'altro. Perché è una merda quello che mi state facendo. Peggio di quello che mi ha fatto lui.
Solo per parlare.
Vabbè, allora insomma, io ero a un concerto. Mi aveva invitata un altro, eh. E lui era là. Era stato lui ad organizzare tutto, come ho scoperto in seguito. Quell'altro, vabbè, lasciamo perdere. Ci siamo rimessi insieme. È andato tutto così in fretta che alla fine abbiamo finito per sposarci. Assolutamente nessuno del mio gruppo voleva questa cosa qui, ma io sono diventata ancora più testata. Già, è sempre stato il mio grande difetto, sai. Ancora adesso. Insomma, io lo sapevo com'era. Conoscevo il suo carattere e l'ho sposato lo stesso. Non so dove avessi la testa. Penso in mezzo alle gambe.
Anch'io ho sposato un uomo che pensavo fosse quello giusto. E sta lì il problema. Gli uomini li conosci soltanto se ci vivi insieme tutti i giorni. Con le donne è diverso. Loro capisci da quello che dicono, ma non fanno lo stesso errore con gli uomini.
Già, mi ha sempre preso in giro. Io lo sapevo anche che mi prendeva in giro. E sapevo che beveva. Vabbè, oh, ci ha dato un taglio prima del matrimonio. Beveva al massimo due bicchieri, poi mi portava a casa e si andava a ubriacare fino al giorno dopo. L'ho scoperto poi.
Dicono tanto della droga, ma il vero problema è l'alcol. Io non mi sono mai ubriacata in vita mia e certe volte vorrei provarci per vedere quello che mi perdo, ma in compenso ho fumato la marijuana.
Valle!
No, è la pura verità, non mi ha fatto niente, eh. E sono entrata nel bagno degli uomini, cosa che dubito tu abbia fatto, e ho baciato tre uomini, tre, nello stesso giorno, quindi non fare tanto la saputella e non cercare di stupirmi, cara.
Tu hai fumato?
Oh, sì, ho fumato, ho trovato la marijuana nel calzino di mio figlio.
No.
Sì. Ho aspettato che tornasse a casa, sono andata su in camera da letto, mi sono accesa una sigaretta e mi sono seduta sul letto. Ho lasciato che mi trovasse lì che fumavo. L'ho sciottato fin dentro le mutande, l'ho raddrizzato in un attimo. È quello che adesso è diventato ragioniere. Tre maschi, ai ai ai. Avrei dato l'anima per avere una bambina. Tre maschi in casa fanno una gran confusione.
E quindi pensavi fosse quello giusto?
Cosa?
L'uomo giusto per te?
Oh, sì. Stavo con un uomo che lavorava in un mattatoio. Oh, ti faceva schizzare gli occhi fuori dalle orbite quando si toglieva la maglietta. Ma era ateo, socialista e chissà quant'altro. Troppo per mio padre, troppo. Così lo cacciò via e mi fidanzò a un giovane lattaio tedesco, molto gentile, Lo sposai che avevo 19 anni e dopo due mesi la latteria fallì. Io non avevo una lira e lui era completamente al verde. Era un uomo davvero insopportabile. Adesso ascoltami bene. Andammo avanti così fino a che non mi ridusse al silenzio. Figurati io, ridotta al silenzio. Poi si mise nel ramo dei magazzini e diventò un buon fornitore. E ora ascoltami bene. Dio ci trovò molto tardi, quando i ragazzi erano già fuori di casa. E quando Dio trovò quell'uomo, lo trasformò in un faro, in un oratore per gli altri uomini, in un tizzone ardente. E il nostro letto diventò un lago di fuoco. E io non mi annoiavo più. E mi innamorai di nuovo di lui. Sì. Questa è una testimonianza di fede. Tutto può cambiare, figli, anche quando non c'è più la speranza. È questa la morale della mia storia. E ora, se vuoi, puoi anche non ascoltarmi più.
E quindi, come mi dovrei sentire? Soddisfatta del mio matrimonio?
Le cose cambiano.
Sì, in peggio. Cole beveva sempre di più, diventava sempre più squallido, andava a scopare in giro. Quando hanno sparato mio padre, lui voleva tornarsi nel suo paese. perché lo sapeva che io mi dovevo occupare di lui. Io facevo la cameriera, al minimo sindacale, e la cassiera in un autolavaggio, 70 ore a settimana. E lui che fa? Perde il lavoro perché beve troppo. Davvero intelligente, no? Arrivò la crisi, non facevamo altro che litigare. Ogni 5 minuti, appena i nostri occhi si incontravano. Io gli chiesi il divorzio, e lui mi picchiò. E io me ne andai via da quella casa un quarto d'ora dopo che lui mi aveva picchiata. Ma è stata una pazza stare con lui così tanto tempo, ma cosa avevo nella testa?
Era un matrimonio.
Certo, dopo mi stava sempre addosso. Io guardavo fuori dalla finestra e lui stava là, nel cortile sul retro, al droghiere, in biblioteca, in lavanderia. Veniva al bar se io mi incontravo con un altro uomo. Veniva al ristorante a chiedermi dei soldi. Lo sapeva che non gli avrei dato niente, lo faceva apposta, solo perché mi voleva spaventare. Poi a un certo punto tutto finì, chissà perché, per 6 mesi. E poi lui ricominciò, ritornò alla carica. Mi spediva dei fiori, mi mandava dei messaggi, mi implorava di dargli ascolto per un'ora soltanto. Allora io l'ho invitato da me. Pensavo che avremmo potuto sederci e chiarire una volta per tutte. Pensavo di potergli prendere la mano e dirgli: oh, ci siamo chiariti, siamo due persone troppo diverse, sai, no? Una stupida idea del cazzo così. Insomma, io gli ho cucinato qualche cosa da mangiare e lui mi ha portato un peluche. E stava andando tutto, non dico perfettamente, ma insomma bene. Io gli sfioro un braccio per fargli capire che va tutto bene e lui mi tira la mano e mi dice: facciamola finita. E comincia, mi dice che ha bisogno, mi spinge verso di lui, sai, forte. Io gli metto una mano in faccia e lui mi morde, capito? Mi morde forte, serrando i denti. E poi non lo so, un vero casino. Mi butta a terra sul pavimento. Mi butta a terra sul pavimento. E mi stupra. Ecco come ha risollevato il nostro matrimonio. Ecco come ha cambiato.
È acqua passata qui?
No. A dire il vero non lo è. Pensi che Dio ti veda?
Oh, sì.
Ti vede anche adesso?
Credo di sì. Chiedi, fra qualche giorno è il tuo compleanno.
E tu come lo sai?
Beh, è la prima cosa che ho saputo di te.
Ah, dalla patente.
L'uomo dice che puoi avere una torta.
L'uomo chi?
L'uomo incaricato.
E in cambio di che cosa posso avere la vostra torta?
Di qualche opuscolo.
Io non leggerò mai quella merda, non me la presentare nemmeno.
Chili, non puoi rifiutare l'informazione.
La chiama informazione quella?
Sì, è la pura verità sull'argomento.
Ma io non avrò nessun bambino e non ci sarà nessuno da adottarlo. Non lo avrò e non lo terrò.
Che cosa vorresti per il tuo compleanno? Questo non rientra nelle mie possibilità.
Voglio vestirmi. Non mi è mai piaciuto starmene così, in camicia da notte. Non mi piace il mio odore. So che può sembrare assurdo, ma conosci il tuo odore dalla tua camicia da notte.
Ti assicuro che con l'età non migliora, te lo posso garantire.
Voglio una torta al cioccolato. Mi voglio alzare, voglio essere liberata. Un minuto, 2 minuti, non mi importa. Voglio andare al bagno con le mie gambe, voglio alzarmi, non voglio starmene qui piegata il giorno del mio compleanno.
Che ti teniamo così perché non abbiamo trovato un altro sistema, non sapevamo come fare. I compleanni, i bambini, quelle manine, quei piedini.
Manine, piedini, bacini, ma ti senti? Tutte ste stronzate sui bambini. Ma te non te ne frega niente di questo bambino. Vuoi solo che diventi il tuo piccolo chissà che politico, eh? I cartelli che su scritto Dio che sventolate di fronte alle cliniche per l'aborto. Per non dire di quei cadaverini sott'aceto che vi portate dietro. Aspetta, com'era quello? Baby Tia, il vostro feticcio. Non era quel pupazzo in formalina che facevate passare per un fegato abortito. Non posso credere che non ti disgusti. Oh, falla finita, m'hai stufato. Come fai a dire tanta stronzata?
Ho tenuto il vestito che avevi addosso quando sei arrivata. È un po' malandato, ma te lo posso mettere a posto per il tuo compleanno.
Io non odio i bambini, se questo è quello che pensi.
Lo so.
Come cavolo ti chiami tu? Ecco, questo vuoi fare per il mio compleanno. Voglio sapere come ti devo chiamare quando ti parlo.
Tu.
Come? Tu cosa? Tu perché? Va bene, voglio essere liberata tu per un minuto al mio compleanno, tu.
Solo se leggi gli opuscoli.
Ma che cazzo ti è successo, tu? Ma non vedi dove siamo? Guarda come sei ridotta, guarda me! Tu eri un essere umano una volta, vero? Sì, pare che sì, dalla voce, dall'espressione. Cosa ti è successo, tu?
Fanno a pezzi i bambini. Li ammazzano con sostanze chimiche. Li bruciano con soluzioni saline. Qualche volta li fanno uscire strangolati dal loro cordone ombelicale col parto cesareo. Altre volte li lasciano morire per negligenza. Io ho salvato molti bambini, altri li ho perduti. Ho assistito a 3 operazioni al cuore della mia creatura e poi l'ho perduta. Ecco che cosa mi è successo, Kiri. E ora ho solo voglia di dormire.
Io non posso crescere questo bambino, tu. Sono troppo incazzata, incasinata. Sono continuamente come è successo. Sarei arrabbiata col bambino, ne sono certa. Un bel giorno potrei fargli del male senza accorgermene. Potrebbe succedere. Non è il mio bambino, è il bambino di chi mi ha costretto. Ho capito che per voi si tratta di me o del bambino. Mi sembra una follia, ma per voi è normale. Io, guarda, non ti faccio vedere veramente quanto sono incazzata. Non te lo faccio vedere, no.
Questa responsabilità.
Come se io fossi una fabbrica di bambini, una scrofa di riproduzione, una vacca a cui si inchiodano le gambe per fargli scodellare il vitello. Finché io mi sono abbastanza grosso per Gesù.
Adesso basta,
basta un cazzo.
E non urlare con me. Cristo nel
Vangelo. E Cristo qua, Cristo là.
Ma perché non vuoi assumerti questa responsabilità?
Sì, voi quando lo siete giusto potete fare quello che vi pare e ficcate il vostro Cristo su per il collo.
Adesso basta! Ora stammi a sentire, ragazzina, hai un bambino dentro di te e porterai avanti la gravidanza fino alla fine. Per quanto riguarda il mio, di Cristo, lui ti parlerà e ti dirà andate.
Sì, è sempre la stessa cosa.
Del vostro sangue io ne domanderò conto e ne domanderò conto ad ogni uomo, ad ogni animale.
Ma che gli animali? Uomini e animali.
E tanto conto ad ogni essere umano. Perché Dio ha fatto l'uomo sua immagine e somiglianza. Grazie. Non avevo il diritto di parlarti così. Tu sei una ragazza enormemente infelice, provata da una condizione che nemmeno tu riesci a comprendere, mentre queste decisioni vanno prese a mente fredda, con calma. Ti chiedo scusa, Kiri. Non succederà mai più.
Vaffanculo.
Grazie di aver accettato le mie scuse. Le ostilità vi fanno ridere? Noi siamo una nazione al servizio di Dio e della legge morale del nostro Dio. È questo che ci rende una nazione. Ma quando trasgrediamo i comandamenti di Cristo, non abbiamo più democrazia, ma anarchia. E quando la famiglia si disgrega e i figli fanno da sé le proprie leggi e urlare in loro soltanto la rabbia, allora quella nazione cola picco e diventa un mostro osceno che divora i propri figli.
santo cielo, santo cielo.
Abbiamo altri impegni in mattinata.
Non avrei dovuto ridere. Non so nemmeno perché ridere.
Stavo ridendo perché era ridicolo. Cristo non vuole tutto questo.
No, non lo so.
Beh, non lo vuole. E questa roba è merda. E io non voglio più mangiare gli hamburger, il ketchup e i piselli al microonde. E voglio una dottoressa femmina invece che quel coglione con la maglietta da boy scout e le mani sempre ghiacciate. Poi voglio una televisione, una rivista trash, dei libri con delle scene di sesso. E poi voglio vedere Batman 7, o che cazzo di numero sono arrivati. E poi portatemi pure a delle lezioni di scuola guida e a me sembrerà cazzo di essere arrivata in paradiso. Abbiamo molto un bel di mattinata.
Buon compleanno, Kiri.
Cristo!
Eh sì, è sempre con noi anche quando non lo vediamo.
Ma è la chiave per questo? Oddio! Oh, oddio, altro che il sesso, ragazzi! Oh, questo sì che è molto meglio.
E ancora una cosa.
Che cosa?
Dal frigo. Bello fresco.
Ah, il mio vestito! Grazie! Ragazzi, sto camminando! Oddio! Cammino!
E ancora una cosa!
Cosa? Birra! Oddio, camminare! È una sensazione incredibile, ragazzi! Vertiginosa! Oddio mio!
No, attenzione! Fa attenzione!
Grazie! È gentile da parte tua!
Birra è calda! Perché ho preferito mettere nel frigorifero il vestito in modo che se lui apriva il freezer non trovava le birre. Oddio, Luca, non lo so che cosa ho pensato, ero così nervosa.
Birra calda, va benissimo. Magari mi provo il vestito, che dici?
Ti aiuto.
No, 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 faccio da sola. Sei stata una birra.
Oh, sono 20 anni che non bevo una birra.
Dura, alzare il gomito dopo tanto tempo. Senti, ma l'uomo misterioso parla mai veramente o fa sempre dei discorsi?
Chi, Walter?
Quel tipo si chiama Walter, come un vero essere umano. Walter. Oddio, sono incinta. Ragazzi, sono incinta. Ma chi se ne frega, io lascio questo vestito. Grazie, tu.
Buon compleanno, figlio.
Già, sono nata in questo giorno 30 anni fa. Credi che posso bere la birra?
Beh, una non penso ti possa far male.
E le altre bottiglie?
Si svitano.
Perfetto. Oh, Walter, ti hai sputato in faccia.
Beh, ti ha provocato.
Scusa, ma tu da che parte stai?
Lui sta con Dio. Ma è insopportabile quando parla.
Ah,
però sta con Dio.
Ma sai cosa penso? Che dopo due birre Dio non esiste più.
Allora io ne berrò una sola.
E vai. Tu sei sicura che io non potrò darti una bella botta in testa?
Faresti questo, Kiri? Davvero faresti questo? Beh, perché sopra ci sono dei signori e non potresti colpirmi, altrimenti non potresti aprire la porta e rimarresti chiusa qui dentro.
E gli piace la birra?
La chiama non sa del demonio.
Beh, allora certo. A che cosa?
Beh, sei tu la festeggiata.
Alla prossima lettura.
Alla prossima lettura.
Vai.
Oh, ma sei pazzo, hai perso la testa!
Sì, ci sta provando!
Ma dai, abbiamo tutta la notte!
Sì, io la voglio passare! Ai tuoi piedi, ubriaca, a chiederti perdono! Penso che sarebbe davvero divertente! È vero che ti scarico, non agitare, solo bene!
Vuoi sdraiarti un pochino?
No, neanche per sogno! Oh, avevo dimenticato di avere le gambe! Ma la tua creatura che è morta era una bambina?
Sì.
ti sistemo i capelli, bene, succede da tanto.
Vengono benissimo, sai, che c'è subito. Mia madre, che non rideva mai, non che in casa mia si ridesse, quando mi facevo il riccioli subito, sorrideva sempre.
Va bene, ma solo se bevi una birra con me.
Dopo.
Allora ne prendo un'altra. Eccola qua. Adio, mio. Senti, ma tuo marito dov'è?
Per la strada a fare la volontà di Dio.
Come te?
Sì, come
auguri, un bel matrimonio.
Bellissimo.
E lo sai chi c'è là fuori anche? I colleghi di mio padre, tutti i poliziotti di questa città che mi stanno cercando, guarda.
Non siamo nella tua città, qui.
E dov'è che siamo?
Molto lontano.
Io ho visto la tua faccia, c'è un sacco di cose su di te, so come ti chiami.
Sono 3 anni che facciamo i latitanti di Dio.
Ma per che cosa?
Per porre fine a questa carneficina.
Ma te non interessa quello che succede a me.
Io darei qualunque cosa per vederti con un bambino sano.
Ma lasciamo perdere. Ah, lo sai che cosa mi piacerebbe fare? Arrampicarmi su, in alto, dove fa più freddo che all'inferno. Mi piace il ghiaccio sulle sopracciglia, sai? Ai, io lo sai che da piccola mi strappavo i capelli da sola.
Sta bene.
Oh, Cole era sempre in giro a fare roccia quando era sobrio. Continuavo ad insistere, così io provai. Lo vuoi sapere? Ero più brava io di lui, con quelle scarpette chiodate, senza piccozza. Potevo fare di quelle cose che lui neanche si sognava. Aggrapparsi alle fessure nella roccia e lasciarlo indietro sulla parete. Andare in solitario, ragazzi, che emozione. Oh, una volta con delle amiche in alta montagna, no? Avevamo dei cavoli di sacchi a pelo che potevi appendere su in verticale per una parete ripidissima e che ci mettevi dentro. E infatti, a un certo punto è arrivata una folata di vento. Io mi sono legata alle corde, mi sono calata dentro il sacco a pelo e ho passato la notte in su. Stavo là, capito? Appesa, a 1000 metri d'altezza, ho pensato. Guarda, te la puoi fare sotto dalla paura, ti puoi congelare su questa parete, ma qui non ci sarà mai nessuno che vorrà farti fare qualcosa nel tuo interesse. Sono scesa di lì e ho chiesto il divorzio. Ah, è stato fantastico passare la notte lì sopra.
Non avresti dovuto fare una cosa così da sola.
È stata una sensazione, non te la so spiegare. Senti, ma tu hai mai fatto qualcosa del genere?
Che cosa?
Fatto qualcosa.
Beh, ho cresciuto 3 fratelli, ho cresciuto 3 figli maschi. E adesso credo di stare facendo qualcosa anche adesso.
Sì, adesso sei fuori di testa.
Credo di sì.
Sì, lo sei. Fammi andare via di qua.
Ci ho pensato.
E lo faresti?
Farei qualunque cosa ma che non vada contro me stessa.
Sì, ma questo lo stai facendo contro di me.
No, non
sì,
sto facendo
contro. Tu metti la vita del bambino prima della mia.
No. Sì. La tua vita è nelle tue mani. Tu stavi bene su quella montagna perché eri completamente sola. Ma io non voglio lasciarti completamente sola. Quello per cui io prego è la perfetta unione. Quell'unione che genera la vita. Credimi, te lo posso assicurare.
Io darei tutti i bambini, i padri eterni del mondo per poter restare da sola in questo momento. Mi dispiace, sono stufa di avere sempre qualcuno che è più importante di me.
C'è sempre qualcosa di
più. Ah sì, quando sono bene, ma non adesso.
Ma adesso non è il momento, Kiri.
Non sono mai stata sola. Sempre con qualcuno, mio fratello, poi Cole, i coinquilini, poi di nuovo mio padre. Sempre qualcuno nella stanza, sentire gente che parla, che tossisce, che dorme. Cristo, io sogno l'Antartide, sai? Solo ghiaccio, solo quella piattezza bianca perdita d'occhio, sai? In dove riesci a guardare? Fino all'estremo orizzonte niente. Nessuna macchina, né sedie, né persone, né uomini, niente. Tendi l'orecchio, non senti niente.
Kiri, quella è la morte.
Bene, allora io ci andrò prima o poi. Dove tu tendi l'orecchio non senti niente. E se solo vuoi sentire, senti il respiro. E lui diceva, ti piace, ti piace, ti piace. Mentre mi sbatteva la testa sul pavimento, io ho pensato, è come un ritmo, tenevo il ritmo. Ed ero dentro quel suo muso. Ho guardato i suoi occhi ed erano vuoti, come lune. Io sono quasi riuscita a strapparglieli quegli occhi. Io li volevo, li desideravo veramente.
passato.
Dimentica.
È finita.
Via.
È passato. No.
Interessati solamente al proprio tornaconto, che immancabilmente fanno sempre la scelta più facile. Tra poco tempo ti riporteremo a casa, dove dovrai fare scelte difficili senza la guida di nessuno. Dovrai decidere se amare e tenere questo bambino oppure darlo in affidamento ad una giovane coppia con un matrimonio ben riuscito, che naturalmente diventerà la famiglia del bambino. Potrai scegliere. Sarai libera, non sarai costretta. È inutile che ti dica quanto sia difficile per una donna sola fare il genitore. Sei stata molto gentile a leggere gli opuscoli che ti ho portato. Qui c'è Cole.
No, 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 assolutamente no, 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 non voglio vederlo. Tienilo fuori di qui.
E qui? Perché? Non vuoi sentire quello che ha da dire?
No, se tu lo porti qui, io lo ammazzo. Oppure mi ammazzo, oppure ammazzo te se ci riesco!
È cambiato, è trasfigurato, vuole il tuo perdono.
Io ho avvertito.
Non credi nel perdono?
No, non con lui! Tienilo fuori di qui!
Ha trovato Gesù, ha lasciato gli stupefacenti, ha cacciato il demonio e si è assunto le sue responsabilità. Mi ha chiesto di poter mortificare la propria carne, mi ha supplicato di fargli da testimone e nel raccoglimento della preghiera si è frustato fino a svenire.
Mi sarebbe piaciuto esserci!
Ma è completamente purificato, non è più lo stesso
che ti ha pazzo, siete tutti pazzi! Ma credi che mi interessino gli stupratori che trovano Gesù? Voi due che vi fate le seghe nello stanzino sul retro? Ma fatti sbattere a terra e lasciati fare quello che ha fatto a me e poi capirai! Tienilo fuori di quel cazzo!
Non ti toccherà, Kili!
No!
Ti ho promesso alcuni istanti per parlare
no!
Di te!
No!
Non costringermi. Vi do qualche minuto per ricomporvi. È chiaro?
Tu?
Non lo sapevo.
Sei sicura?
Sapevo che l'avevano trovato.
Chi? E...
noi.
Quindi lo sapevi?
Pensavo che fosse così.
Anche che sarebbe venuto qui?
Sì, che fosse possibile, sì. Lascia che ti aiuti.
No, no, non lo fare. No, grazie. Che... non ti sedere sul letto.
che se tu lo perdonassi potresti liberarti di lui.
Avrei dovuto farlo sbattere in galera.
Sì, avresti dovuto e avresti reso il nostro compito molto più semplice.
Quindi è colpa mia?
No, non ho detto questo.
E invece veramente. Io penso che tu dovresti dire proprio questo, che è colpa mia.
No, ci sono dei casi in cui vendicarsi è l'ira di Dio e perdonare è la grazia di Dio.
Sono parole al vento, chiacchiere. Tu non c'eri, non lo puoi sapere. Ci sono cose che hai il dovere di non dimenticare e quella è la grazia di Dio, se mai esiste. Io ti perdono, mi hai portato la firma. Non lo posso di più!
Ciao, Kiri. Tuo padre sta bene, lo vedo tutti i giorni. Ti ho portato un fiore. Non sapevo cos'altro portare. L'ho preso nel tuo giardino. Stai bene? Mi sembra di sì. Deve essere per forza malintata. Quello che ho fatto qui è una cosa da animale. Mi avrebbero dovuto uccidere per quello. Mi svegliavo nel cuore della notte e ci pensavo ogni notte. Non potevo più guardarmi allo specchio. Non potevo neanche abbassare gli occhi perché mi vedevo i piedi, le mani. Non potevo usare una birra o una matita perché ero costretto a vedermi la mano. Mi sono fatto crescere la barba perché non riuscivo più a ladrare. Tenevo addosso sempre gli stessi vestiti tutti i giorni, tutti i giorni. Sono arrivato a bere 24 litri al giorno.
Risparmiati queste fesserie per Gesù.
Queste persone qui mi hanno trovato. Io ero fuori di testa, non ero neanche un essere umano. Io non riesco nemmeno a descriverlo. Ah! Ho preso il tuo gatto. Mi sto prendendo cura del tuo gatto. L'hai preso dopo, vero? È un gran bel gatto. Mi stavo chiedendo come si chiama. Il gatto, dico, come si chiama. Io lo chiamo Striscia.
Striscia.
Non sapevo il nome. Mi farei tagliare una mano. Chi? Come facevano una volta, sai? Lo farei. Se servisse a qualcosa, io lo farei.
Fallo.
Ok. Ok.
E non chiamarmi per nome. Non voglio il mio nome sulla tua bocca. Non ti taglierai la mano, non hai le palle.
Farei qualsiasi cosa.
Non è per questo che siamo qui.
Qualsiasi cosa.
E fallo che ho fatto un altro, figlio di puttana!
Noi siamo una famiglia, quei chili, che ti piaccia o no. Una famiglia, il padre, la madre e due figli.
E tu qua saresti il padre!
Sì, chili, sì, in effetti sì, di fatto sì, chili. Noi siamo una famiglia perché voi due non avete una famiglia. Siamo una famiglia qui perché di mezzo c'è un bambino. E spero di vederlo crescere sano. So che un giorno capirete la mia posizione perché io sono più anziano di voi, ho più esperienza della vita. Tutte e due avete delle responsabilità verso questo bambino. E tali responsabilità non sono un optional. Siamo qui per discutere come adempiere a tali responsabilità. E ti giuro che lo faremo di quello che hai da dire. Come?
Riprendi il compito. Perdonami. Ti ho amato nel modo sbagliato, in un modo terribile, ho peccato. Contro la carne e contro lo spirito. Io ero un alcolizzato, ma non bevo più ora. Io ero, non lo so, io vivevo come... Non riconoscevo il bene dal male, ma sono con Gesù adesso. L'ho accolto come mio Signore e Lui mi guida sul suo sentiero, riderò dritto ora. Starò sul suo sentiero. Eravamo sposati tu. Ricominciamo da qua, tu porti in grembo mio figlio. Ti metto su un piedistallo, che lo faccio. Non lo direi se no, lo faccio. Sono nel fango, Kiri. Sto affondando. Ti sto chiedendo di tirarmi su. E poi cresciamo insieme questo bambino. Cacchio, Kiri, nostro figlio. Io sono diverso, guardami negli occhi, piccola. Te ne accorgerai. l'ho fatta finita con quella roba. Ho smesso. Chiedi a lui se non ho smesso. Io penso a te ogni minuto di ogni singolo giorno. Io voglio dedicare la mia vita a te, perché è giusto, io te lo devo. Tu porti in grembo mio figlio. Ti ho fatto così male che vorresti ucciderlo? Non è da te, Kili. Sarebbe un gesto pazzesco.
Gesù, tu non uccidere il bambino.
Ho portato un libro in cui possiamo scegliere il nome. Possiamo farlo stanotte, se vuoi. Sceglielo tu il nome. Io ne sarei fiero. Io starò qui ad assisterti. Sei tu il capo. Mi hanno trovato un lavoro. Mi hanno assunto. 5 in punto, io torno a casa qua. Niente scenate. Ti aiuto con la casa. Ci dividiamo tutto. Io sono tornato dalla morte, Kili. Dalla morte!
No, non dico che devi credermi, ma... Per il bambino dovresti dargli almeno una possibilità. Afferra la mia mano, non volate. Possiamo ricominciare da qui. Te lo sto chiedendo, Kili. Io ti amo, Kili. Non posso fare l'amore con un'altra donna, tu lo sai. Lo sai cosa intendo, no?
Tu mi amavi e io ho annegato il nostro amore nell'alcol, ma cacchio, guardami! Ho perso 8 chili, non verrò più, mai più! Volevo anche soffrire quello che hai sofferto tu, così mi sono fatto frustare da loro. Volevo strapparmi di dosso la carne. Volevo più dolore, più dolore, più dolore, più dolore. Volevo il tuo dolore, Kili. Volevo anche essere qui con te, così potevo strapparmela via, questa mano maledetta. Ed eravamo pari. Avanti. Prendi la mia mano, Kili.
Io sono il tuo corpo. Per tutti questi anni ho sempre sentito bruciare quei fianchi nella mia mano. Io lo vengo, il tuo corpo, ti adoro. Dai, avanti.
Non devi chiedermi di mettermi in ginocchio. La mia vita è già in ginocchio. Che cosa sono io senza di te? Sono solo quello che ti ho fatto. Cosa posso pretendermi?
Scegli tu di tirarmi su. Chi altro puoi salvare, Kili, se non me? Io, adesso, sono l'unico che puoi salvare. Prendi la mia mano, Kili. È a 10 centimetri da lì, lo vedi, no? Avanti, il momento, adesso.
Lascia che ti tocchi la mano. Non dire niente, d'accordo? Lascia solo che mi avvicini un po'. E ti tocchi la mano, solo toccare.
Oh mio Dio. Oh mio Dio. Sento che il marcio si sta allontanando da me.
Ok, ok, Kili. Ho pensato a un impegno. A cosa avrei potuto fare se tu ti fossi lasciato a giocare? Niente di male. Niente di male. Guarda, voglio girare la tua mano con il palmo rivolto in su, ok?
Con questa, Kili, si può costruire e si può distruggere. Proprio adesso. Chiudi la mano e prendi la mia mano. Capisci quello che voglio dire? Un solo gesto. E mi puoi salvare, un solo gesto. E possiamo crescere il nostro figlio, possiamo farlo. Con un solo, semplice gesto. Avanti, Kili. Avanti.
No! Anch'io ti amo!
Ti amo!
Che Dio ci ami e ci perdoni.
Aiuto! Venite giù!
Che succede? Amor mio.
Bisogna chiamare l'ambulanza.
Ecco il dottor Bloom.
Non c'è tempo. Sta perdendo sangue, non lo vedi?
Lo so, dammi 30 secondi.
No,
io sgomberiamo tutto, ti prego, sgomberiamo tutto.
No.
Poi da fuori chiamo io l'ambulanza.
Non posso lasciarla sola, sì.
Questo è di persona.
Lo so, siamo cristiani. Non ti metterò in mezzo, c'è bisogno di te. Non
pensici.
Vai, io chiamo l'ambulanza.
Vieni con me, tu.
No.
Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Giampiero Cicciò, direttore artistico della quarta edizione del Festival in Divenire. A Roma, Spazio Diamante, dal 17 al 30 gennaio 2023, ben trovato.
Grazie, grazie mille per avermi invitato. Sono molto contento perché ripartiamo dopo la pausa Covid e ripartiamo con entusiasmo e alla grande, perché quest'anno abbiamo 16 compagnie in gara. Sono 16 compagnie tutte di altissimo livello che presentano degli studi di mezz'ora e grazie al premio In Divenire questi studi diventeranno spettacoli completi. È un progetto di Alessandro Longobardi che è partito nel 2017 e in questa quarta edizione avremo degli ospiti molto attesi. C'è Maddalena Crippa, il 26 e poi consegnerà il premio Filippo Tini il 29, sempre allo Spazio Diamante qui a Roma. E poi c'è una giuria di qualità formata da autori teatrali, giornalisti, attori e registi. E se volete sapere qualcosa di più approfondito, abbiamo il sito www.festivalindivenire.it oppure Festival in Divenire sia su Instagram sia su Facebook, dove ci sono tutte le sinossi di tutti i lavori portati in scena, le date.
Com'è stata la scelta artistica?
Sono arrivati 198 progetti, tutti di qualità devo dire quest'anno, probabilmente perché a causa appunto del Covid tante compagnie anche importanti non riescono a ripartire, e allora ne abbiamo purtroppo potuti scegliere solo 16 per questione di tempi di calendario del festival, e qui sono 16 compagnie veramente ottime, con ottimi progetti. Li ho scelti in base intanto all'originalità, all'idea, e poi ovviamente in base ai curriculum di coloro che hanno inviato il progetto. E ci sarà appunto questa giuria che li giudicherà, ma tra uno studio e l'altro, Andrea Cortici, il critico di Teatro e Critica, incontrerà le compagnie con il pubblico e con delle persone che con lui faranno un laboratorio di critica teatrale, e si potrà, anche il pubblico ovviamente, chiedere ciò che si vuole alle compagnie su ciò che si è appena visto.
Come saranno articolate queste due settimane?
Ogni giorno ci saranno due studi o uno studio, il lunedì e giovedì soltanto uno, negli altri giorni due. E poi, per esempio, il 19 c'era uno spettacolo ospite, un racconto di Pirandello mai messo in scena con Massimo De Rossi, e poi ci sarà Maddalena Crippa, come dicevo, il 26, che incontrerà pubblico e compagnie e racconterà il suo importante percorso teatrale. E poi avremo Francesca Della Monica, lei è una pedagoga della voce, è stata la coach per quanto riguarda la vocalità anche di Dario Fo, ha lavorato per Le Lavia con Massimo Popolizio e tanti altri. Poi avremo la compagnia Sosta Palmizzi, il 30, che presenterà Disvigliata Creatura, che è lo spettacolo che ha vinto la sezione danza del 2019. E poi avremo appunto questi incontri con Andrea Pogosnic, ma il 17 è ingresso libero e vi invito, perché lo spazio davanti è grande, poi abbiamo anche un'altra sala, la sala White, altrettanto grande, dove tutte le compagnie si racconteranno questo martedì 17 alle 18 e racconteranno ciò che metteranno in scena nei giorni successivi, così il pubblico può scegliere quale studio vedere, da quale è più attratto. E poi io racconterò tutto il percorso, che sempre si può trovare sul sito www.festivalindivenire.it.
La quarta edizione di Festival in Divenire a Roma, Spazio Diamante, dal 17 al 30 gennaio 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Giampiero Ciccio. A presto!
Grazie mille, a prestissimo!
Con Flavia Mastrella e Antonio Rezza per presentare il loro spettacolo Hybris a Roma, Teatro Vascello, dal 20 dicembre 2022 al 22 gennaio 2023. Ben trovati.
Ciao.
Raccontiamo un po' cos'è questo nuovo lavoro.
È qualcosa di diverso rispetto agli altri. Non c'è più un habitat fantastico, ma c'è un habitat realistico che ha perso la sua funzione, cioè una porta. È una porta che è racchiusa da un ambiente come medico, un po' frigorifero, freddo.
È l'ennesima prova che se uno tradisce se stesso riesce a fare le cose che non si assomigliano. Quindi non è tanto presentare questo spettacolo, è presentare la nostra capacità di differenziarci.
Come mai questo cambiamento?
Beh, perché le risente dell'influenza che ha avuto su di me personalmente questo senso di vuoto che ho sentito nell'arte, è iniziato nel 2018, che poi c'è avuto l'apoteosi durante il Covid. Questo senso di inutilità dell'arte c'è stato un attimo, penso, per tutti.
Flavia realizza degli habitat, dei mondi in cui io poi mi perdo. Provavamo alla Divina Provvidenza, San Nettuno, siamo stati sfrattati un mese dopo il Leone d'Oro, non è successo penso a nessuno, la città di Nettuno.
si è cacciato da dove lavoravamo e siamo in causa con questa città che non è più la mia città, e quindi abbiamo dovuto adattare quello che provavamo lì a un altro luogo che poi si è aperto quando siamo andati a fare la finalizzazione dello spettacolo a Lilliput, che è un capannone che è sempre alle nostre parti, e quindi abbiamo dovuto fare una sorta di habitat elastico che si adattava al posto di prima, a quello di dopo e a quello di dopo ancora. Però c'è una porta che è il vero motore di questo spettacolo, che viene aperta e chiusa. Queste prove sono iniziate 4 anni fa, quindi 1 anno e mezzo prima della pandemia, e con questa porta io decido, già decidevo prima della pandemia, chi doveva stare dentro e chi poteva stare fuori, quindi mi sostituisco allo Stato che in modo arbitrario e losco un paio d'anni fa ha deciso chi è che poteva circolare, chi doveva non entrare, chi doveva stare dentro e chi poteva non uscire. E involontariamente noi abbiamo precorso queste prove tecniche di sottomissione che preluderanno a rappresaglie ancora maggiori. Ecco.
E come era nata l'idea del lavoro?
Perché appunto avevo avvertito una mancanza di significato in quello che vedevo, in quello che facevo anche. Quindi ho trovato una porta, che è una grande metafora, perché la porta è un ingresso ma anche un'uscita, e ho fatto perdere completamente i connotati a questa porta. Antonio la usa come se fosse una porta, perciò il lavoro da una parte esprime il senso appunto di ottusità dell'essere umano che usa le cose in base a come ha imparato a usarle e non capisce il cambiamento del tempo, non capisce il mutamento del significato.
Noi avevamo la Divina Provvidenza, provavamo lì e io stavo facendo delle pre-prove, io faccio sempre delle pre-prove e con più persone, 10, 15, 20 persone, perché per trovare una strada diversa io non riesco più a fare uno spettacolo da solo, per adesso in 2 o in 3 o in 4, ho detto aumentando le presenze sicuramente si va verso un'altra forma. Flavia a un certo momento ha portato questa porta che io usavo da fissa, da ferma, e poi invece ho capito che se io questa porta la trasporto e la apro dove voglio, la chiudo dove voglio, dimostrando che nessuno sa più se può stare dentro o se sta fuori, chiaramente diventa come una pistola in mano a un pistolero. Ecco, così è nata, nascono spesso in modo incidentale le cose. Flavia ha portato questa porta, che è una porta particolare perché è una porta molto stretta, alta e lunga, e molto sottile, di profilo non ha uno spessore quasi, e che mi ha dato infinite possibilità, molte più possibilità di quelle che il pubblico vedrà. Però chiaramente a un certo momento dovevamo limitare l'azione creativa. Le idee, se ce ne hai tante, sono pericolose perché rischiano di non farti finalizzare il lavoro. Noi abbiamo il problema, cioè abbiamo troppe idee e certe volte non riusciamo a governarle. Sono come i cavalli che escono dalla stalla, ecco, le nostre idee.
Come ci avete lavorato sopra?
Molto divisi, perché appunto poi è stato un lavoro che è durato 4 anni, 4, 5, poi io per gli anni Antonio è specialista. Praticamente io ho fornito a Antonio la porta e un trasportino per uomo, per animali gigante. Lui è stato in questo habitat fatiscente, diciamo, e molte persone intorno, tra cui Antonella Rizzo, Daniele Cavaglioli, Ivan Bellavista, che è un classico, Manolo Muoio, Chiara Pellini e Enzo Di Noscia. Insieme hanno improvvisato per mesi e mesi, anni addirittura. E poi è nato questo Ibris, che è praticamente l'uomo che si vuole sostituire a Dio. Colui che decide per tutti, ma rispetto agli altri che già avevano questo germe, qui la cosa è molto più evidente, è molto più violenta e comica, quindi.
Chiaramente a un certo momento bisogna fermare l'ideazione e rendere scientifico il meglio che tu sei riuscito a concepire. Lì inizia la fase più noiosa, però è la fase anche che dà più virtù allo spettacolo, perché lo rende un meccanismo infallibile. Bisogna fare ripetute dello stesso movimento. 8 persone che si muovono non sono 5, non sono 3, non sono 4, è un'altra disciplina, ecco.
Su quali elementi avete centrato l'attenzione?
Io appunto sul cambio del significato. Antonio ha strafatto, ha strafatoato, è una specie di ciclone di parole questo lavoro. È un lavoro dove si parla tanto, l'uomo si contrae, cioè c'è la famiglia, cioè è tutto più ristretto rispetto agli altri, che guardano un po' più lontano. È un lavoro più vicino a Fratto X.
Innanzitutto sull'arbitrarietà della posizione dell'essere umano nello spazio, cioè
prima la posizione e poi la qualifica. Se uno non sa dov'è, non sa nemmeno chi è. Spesso si procede al contrario, prima l'identità e poi il senso della posizione. Invece io penso che prima uno deve capire dove sta. Cioè, noi siamo quello che siamo perché siamo in un posto. Cioè, noi siamo italiani, lo dico a malincuore, non perché ho niente contro l'Italia. Fossi francese o fossi spagnolo direi la stessa cosa. Cioè, la provenienza è una trappola perché non la scegliamo noi. Cioè, come ho detto spesso, Dio, patria e famiglia, non ce n'è uno che mi va a pennello, perché la famiglia è l'anticamera dell'associazione a delinquere di stampo mafioso e camorristico, perché si ragiona nell'interesse delle persone che hai vicino, quindi la famiglia innesca la criminalità. La patria è il sintomo di un pensiero chiuso. Io non posso sentirmi di qui quando non l'ho deciso, io non ho deciso di nascere qui. Le persone che mi hanno fatto nascere non hanno nemmeno loro deciso di essere di qui. Io posso decidere a malincuore dove morire se riesco a suicidarmi, ma la nascita non dipende da noi, quindi non posso sentirmi italiano, come non mi sentirei americano, come non mi sentirei cambogiano, come non mi sentirei vietnamita, non mi sentirei di nessun posto. Dei tre, forse il meno insidioso è proprio Dio, che però non è riuscito ad esistere, poteva approfittarne, insomma, poteva farlo un tentativo, e invece non è esistito. Però penso che dei tre sia il meno pericoloso, perché è un'invenzione, quindi le invenzioni possono essere abbinate in un certo modo. Il più pericoloso dei tre probabilmente è la famiglia, perché ragiona al dettaglio. Lo Stato, la patria, insomma, torno a ripetere, sono delle sovrastrutture mentali, sono delle restrizioni, cioè una mente aperta non può pensare in termini patriottici. Ecco cosa significa la porta per noi, cioè una chiusura sul mondo che potrebbe, girando la porta, essere l'apertura sullo stesso mondo.
C'erano state delle prove aperte, sempre al Teatro Vascello, dello spettacolo, che nel tempo comunque si è modificato, attraverso quali suggestioni?
Si modifica perché finché non decidiamo che è finito, si modifica fino all'ultimo giorno. Io oggi ho una prova per cambiare dei dettagli, da solo provo con Massimo Camilli, che è un nostro grande collaboratore, cambio le cose fino all'ultimo. Si modifica fino all'ultimo momento, poi una volta finito è finito. Cioè, è un lavoro in divenire e noi siamo operativi fino all'ultimo, insomma. È come quando fai una scultura, a un certo momento ti devi fermare, ma finché hai le mani nella materia la muovi fino in fondo. Insomma, poi noi facciamo come ci pare, non è che dobbiamo stare alle dipendenze di qualcuno. E mi sembra che sia importante pure questo.
Proseguirà poi in Italia dopo Roma?
Sì, già ho fatto Milano, Bologna, poi andrà, penso, Bari. Noi facciamo sempre un giro dappertutto, per tutta Italia, così andiamo sempre dappertutto.
Lo spettacolo Hybris di Flavia Mastrella e Antonio Rezza a Roma al Teatro Vascello dal 20 dicembre 2022 al 22 gennaio 2023. A presto!
Ciao!
Con il disegnatore Cristiano Rea per presentare il suo libro Punk 1977-2022, poster e disegni di Cristiano Rea. Ben trovato.
Buongiorno, ciao Federico.
Di cosa si tratta?
Un'antologia? Non saprei come definirla, insomma. Sì, un'antologia dei miei disegni da quando ero ragazzino fino agli anni 2000. Un lavoro fortemente voluto da Federico Guglielmi, a cui sarò sempre molto grato, perché mi ha costretto a rimettere mano a un archivio inesistente, perché di tante cose negli anni 80, anche prima 90, non ho più nulla. In altri tempi non c'erano gli scanner, non c'era modo di avere copie, è stato un lavoro abbastanza complicato, insomma, mettere in piedi l'archivio di Cirrea. In qualche modo si può dire che non c'è, io ho salvato pochissime cose del passato, originali o che. Federico invece comunque mi ha costretto a rimestare bene, a recuperare cose che avevo scartato, e quindi alla fine siamo riusciti a fare questo tomo di 220 pagine, e più che altro illustrazioni, disegni, tavole sparse, e un'intervista appunto che mi ha fatto Federico e mi ha guidato anche indietro nella memoria a recuperare i ricordi e esplicitare un po' come è andata questa storia di Cirrea, illustratore, prima del One Club, poi piano piano dentro il circuito dei movimenti, dei sociali, sempre la musica anche.
Quante sono le opere nel libro?
La maggioranza, perché l'intervista saranno una quarantina di pagine, il resto sono tutti disegni, locandine sistematizzate che raccontano anche un po'
la storia sia del Wonder Club sia dell'evoluzione dei centri sociali, di cui appunto mi sono avvalso della collaborazione di Valerio Lazzaretti, che è un grande amico, un attivista della memoria, che mi ha messo ordine un po' in tutto l'archivio appunto recuperato, datandolo al punto giusto. E ci sono due schede sue, appunto, una sulla storia del Wonder Club e una un po' sulla nascita dei centri sociali a Roma, che sono fondamentali per capire anche il mio percorso all'interno di questi ambienti.
Per i più giovani, per chi non conoscesse, raccontiamo anche qual è stata l'importanza di un luogo come il Wonder Club.
Eh sì, certo, era un locale, insomma, non era una situazione dove gestire, era un locale, però nell'81, con la gestione di alcuni ragazzi che conoscevo, esisteva già come discoteca e diventa invece però la discoteca di riferimento con la musica punk, new wave, parliamo appunto dell'81-82, io ho disegnato per il One almeno fino all'85 e diventò il punto di riferimento, non c'era altro a Roma dove andare a sentire musica o ritrovarsi in pace le varie tribù, diciamo, che nascevano all'epoca, appunto tra punk, mod, skinhead, rockabilly, insomma un ambientino variopinto e divertente fin tanto che è durato, pacificato, diciamo, senza troppi tensioni, veramente un bel posto dove potevi sentire la musica che ti piaceva ad altissimo volume, te la potevi ballare, e poi era aperto anche appunto ai concerti, quindi c'è una romana di quel periodo, è passato per i One e per le mie locandine.
A questo proposito ti chiedo, la tua attività di musicista e di disegnatore hanno viaggiato in parallelo fin dalle origini?
Assolutamente sì, perché io dal 79 ho cominciato a suonare un po' la batteria e con varie situazioni di gruppetti minuscoli dove non siamo mai approdati a nulla, però c'era questo fatto della condivisione anche delle cantine dove si provava, quindi insomma grande amicizia con le perle oscure di quegli anni come il Luxero, insomma un gruppo che erano nostri amici in cui abbiamo condiviso appunto le cantine dove suonare, il palco dell'Estero, del primo festival rock, quindi questo rapporto musica e grafica viaggiato insieme, perché poi appunto il Luxero mi chiedevano le locandine, anche al One Club, dopo le prime uscite alcuni gruppi mi hanno contattato per chiedermi se potevo fare qualcosa per loro, e da qui nasce un po' questa situazione, io anche col gruppo in cui suonavo e poi l'amicizia con altre situazioni, insomma, ha favorito questo aspetto di disegnare tanto anche per la musica.
Nella tua formazione, nel tuo immaginario, avevi dei riferimenti?
In quegli anni così no, perché appunto i mezzi di comunicazione erano quelli che erano, i riferimenti potevano essere le copertine di alcuni dischi, giravano pochissime fanzine, anzi se ne facevano quasi almeno a Roma. A livello fumettistico è chiaro, ero un fan di Cannibale, Frigider, anche se si sentiva lo stacco generazionale, nel senso io ero più giovane, che siano già un po' più avanti con l'età, bravissimi, Andrea Pazienza, Tamburini, tutti loro. E il riferimento poteva essere quello, poi invece, chiaro, andando più indietro da ragazzino, erano i fumetti della Marvel, della Corno all'epoca, l'Uomo Ragno, eccetera. Nel periodo degli anni Ottanta così ho viaggiato da solo, insomma, creandomelo un stile in qualche modo.
Tra manifesti e locandine, per quanto riguarda la musica e la politica, quali sono le tematiche che hai più frequentato?
Tutto il primo periodo delle occupazioni dei centri sociali sicuramente, ho coperto di quelle iniziative di Panford anni 90, insomma. Dall'87 che ho iniziato col primo manifesto per il forte, dopodiché ho fatto anche appunto iniziative di rivendicazione dell'occupazione degli spazi sociali, e da quel momento lì alla fine non mi sono mai fermato, insomma non ne sono mai uscito dal giro dei movimenti, fino ad arrivare appunto a esperienze di disobbedienti e il giro di boa tragico di Genova, insomma. Quindi almeno fino al 2001 sono stato sempre attivo e disponibile per queste cause qua. In contemporanea mi sono curato anche una parte relativa alla solidarietà con il Kurdistan, ed è difficile sì fare un sunto di delle cose che ho fatto, insomma non, di alcune cose non ho neanche contezza, ma non per snobismo, proprio mi sfuggono, insomma è stato questo appunto la difficoltà anche di rimettere in piedi un archivio.
Riguardando tutta la cronologia, qual è stato il periodo più fecondo?
Indubbiamente sì, diciamo a livello, se vogliamo parlare a livello grafico, penso il periodo dell'approccio, dell'avvicinamento ai centri sociali, insomma, perché lì ho portato la grafica che stavo utilizzando per il One, l'ho traghettata nell'ambito politico, insomma, anche con un certo azzardo, con tutti i stranieri, queste figure non erano usuali nella comunicazione politica di quegli anni, quei movimenti, ecco, quindi ho scardinato, penso, un certo immobilismo che regnava con i manifesti politici, insomma, ecco, quindi portandogli anche queste facce fumettate, bianco e nero totale, insomma, che però sposava le tematiche dell'epoca, che erano quelle della metropoli, delle occupazioni, dei quartieri distrutti ancora dall'eroina o dal nulla che regnava.
Ci dai dei riferimenti internet per saperne di più e anche per quanto riguarda la prima presentazione pubblica?
Sito, le pagine social di Goodfellas e l'editore, insomma, i grandi anche loro che ci hanno creduto in questa storia. La prima presentazione la faremo il 3 febbraio al Forte Prenestino, proprio per consacrare il luogo dove poi è iniziata la mia seconda carriera, appunto, di grafico militante. E quindi il 3 febbraio, intorno alle 7 del pomeriggio, ci sarà la prima presentazione del libro con il banco di Goffella, quindi sarà possibile comprarlo tranquillamente, anche se già è in distribuzione adesso.
Il libro Punk 1977-2022, poster e disegni di Cristiano Rea. Un abbraccio e a presto.
Grande, a prestissimo, al Forte magari. D'accordo, grazie. Ciao Fede.
Eccoci all'agenda della settimana per quanto riguarda il teatro e gli eventi culturali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ben trovato Simone.
Ciao a tutti, buon pomeriggio per questa ennesima nuova settimana teatrale romana che ci offre qualche ritorno e insomma, qualcosa diciamo più sul panorama indipendente o comunque di piccoli o medi teatri privati, un po' meno sul piano dell'offerta del teatro nazionale, che dopo presentandosi uno spettacolo all'Argentina, però all'India da un po' di tempo non presenta nulla, e questo è un dato di fatto. Dunque, io comincerei proprio dal festival che debutta questa settimana, precisamente stasera, cioè Il Divenire, che sarà fino al 30 gennaio allo Spazio Diamante di Roma, con la direzione artistica di Gian Piero Cicciò, il progetto di Alessandro Longobardi, che poi direttore del teatro, direttore artistico del Teatro Brancaccio, insomma, e di spazi adesso collegati, San Umberto, Spazio Diamante, appunto, dove si svolge il festival. C'è un concorso per Il Divenire e ogni anno, insomma, si contenderanno, insomma, con lo spettacolo migliore. E poi ci saranno anche alcuni ospiti, insomma, alcuni spettacoli ospitati. Precisamente si comincia appunto questa sera alle 18 con la presentazione del programma. Poi domani ci saranno un paio di studi, segnalo soprattutto quello di Paolo Faroni, Soli alle ore 19, sempre nello Spazio Diamante. Il 19 si comincia con, un po' più seriamente, con lo spettacolo ospite in prima nazionale, Momino Caro, la breve storia di un uomo che ingannò la morte, di Massimo De Rossi, che è ispirato alla novella di Pirandello, Notizie dal Mondo. E dal 20 in poi verranno presentati, anzi in realtà già, per chiaro perdono, da domani, da mercoledì 18, iniziano ad essere presentati gli studi in concorso, e tutto ciò andrà avanti fino al 30, ma insomma lunedì 23 è la nostra prima settimana. Segnalo tra questi sicuramente La Compagnia Dove Come Quando, che già conosciamo per altre vie, con Fahrenheit 2.577, 2577 probabilmente, sabato 21, mentre lunedì 23 ci sarà Saremo Leggeri di Simone Faloppa, che è un attore artista che insomma abbiamo già seguito negli anni passati. Poi insomma ce ne occuperemo anche martedì prossimo e presenteremo i successivi spettacoli. Quindi Spazio Diamante da questa sera, con gli spettacoli da domani, per il festival In Divenire. Poi dunque andiamo con ordine, ammesso che un ordine ci sia, insomma, glielo diamo noi. La Sala Umberto, dal 17 gennaio tornano gli Oblivion con Oblivion Rhapsody, regia sempre di Giorgio Gaglione, ma
cioè, lo spettacolo degli Oblivion è difficilissimo spiegarlo, un spettacolo di danza, di musica, di cabaret, di teatro, di tutto quanto insieme, ed è semplicemente da andare a vedere. 17-29 gennaio alla Sala Umberto. Poi una commedia di un autore brillante, molto noto a Roma, in Italia, insomma, Aldo Nicolai, ultimamente è un po' meno frequentato. Dal 17 al 29 gennaio al Teatro dei Servi, Di che sesso sei, regia di Marco Simeoli, ed è appunto una commedia brillante, il meccanismo teatrale del gioco degli equivoci che punta su un qualcosa di molto particolare ed attuale, il travestitismo. Questo è il tema che sottende a Di che sesso sei, nella versione di Marco Simeoli, che al Teatro dei Servi dal 17 al 29 di gennaio andrà in scena. Mentre invece al Loft of Theater Federico Maria Gianzanti è l'autore di questo testo che si chiama Lei, con la regia di Riccardo D'Alessandro, sarà in scena appunto dal 19 al 22 gennaio, racconta di tre giovani attori che vivono nello stesso appartamento e sono alle prese con la preparazione dello spettacolo teatrale, ma i loro drammi privati mettono a rischio il debutto, quindi uno spettacolo di teatro che di teatro stesso si occupa, dal 19 al 22 di gennaio, Off Theater. Procediamo, perché al Teatro Parioli arriva un testo di Ruggero Cappuccio con la regia di Nadia Baggio, spettacolo che aveva debuttato al Napoli Teatro Festival, diretto dallo stesso Ruggero Cappuccio con la stessa Nadia Baggio. Dal 19 al 22 gennaio se ne va al Teatro Parioli questo Settimo Senso, Moana Pucci, con in scena, dice Axen, nei panni pochi dell'attrice del cinema hard, troppo presto scomparsa, che insomma è diventata un po' un'icona, un personaggio importante che rappresenta un'epoca, per andare ad immergersi nel rapporto con il femminile per una donna come Moana Pucci e soprattutto per il dialogo tra donna e uomo che negli anni poi è cambiato molto, e chissà, proprio in virtù magari anche delle sue grandi provocazioni, è stata una donna insomma che di provocazioni ne ha sostenute molte. Per ciò che riguarda dunque questo Moana Pucci Settimo Senso, perdono, dal 19 al 22 gennaio al Teatro Parioli. Poi, questa è una cosa un po' particolare in realtà, perché Maurizio Lopes, che è un attore che io conoscevo per altre vie, torna in scena uno spettacolo che debuttò nel 1994, quando due giovani, lui sarà alla regia Maurizio Lopes, ma quando due giovani drammaturghi che rispondono al nome di Giacomo Ciarrapico e Mattia Torre mettevano in scena questo Tutto a Posto, un testo ironico che cerca insomma di illustrare gli equilibri tra uomo e donna, il rapporto tra il bello e il brutto, il visibile e l'invisibile, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Noi conosciamo ormai Giacomo Ciarrapico e Mattia Torre, a maggior ragione Mattia Torre, che ci ha lasciato pochi anni fa, soprattutto negli ultimi anni per la fortunatissima serie di Boris, oddio gli ultimi in realtà, non più ultimi, insomma risale a più di 10 anni fa la prima serie, 15 se non sbaglio, ma insomma da poco è uscita la quarta stagione. E quindi questo Boris che tanto ha bucato lo schermo, però ha una radice teatrale, Giacomo Ciarrapico, ma più ancora Mattia Torre, per il teatro ha speso tantissime parole. E questo era 28 anni fa il loro testo d'inizio, Tutto a Posto, 1994, che oggi se ne torna in scena dal 18 al 22 gennaio al Teatro della Cometa Off. Poi Teatro Lo Spazio, dal 19 al 22 gennaio arriva Lumina, uno spettacolo di Lorenzo Marchi e Roberto Asciortino. La morte può essere anche un viaggio verso qualcosa di diverso e non è necessariamente la fine di tutto. Questo sembra diciamo un'ossessione cristologica, religiosa, insomma cristiana. È in realtà la storia di un anziano pittore che trascorre l'esistenza vivendo per dipingere la sua argentea luna, unico soggetto dei suoi quadri e poetica ossessione. Nelle sue giornate c'è soltanto questa ossessione per la luna, per questa pittura, e il pittore attende questo momento, ma ad un tratto ci sarà qualcosa di inaspettato, non potrà più dipingere. Come si articolerà il rapporto tra soggetto della speculazione artistica e artista, lo andremo a vedere dal 19 al 22 gennaio al Teatro Lo Spazio. Segue poi alla Fortezza Est FOMO, Fear of Missing Out, creazione di Francesca Lombardo, che appunto alla Fortezza Est dal 19 al 21 gennaio presenta questo spettacolo che indaga la dipendenza dei social network, l'ansia sociale di rimanere esclusi se si è disconnessi, quindi è questo è il tema dello spettacolo, quindi l'ansia che viene poi dall'idea di poter sparire, quindi c'è un portato filosofico molto importante che trae ispirazione dal libro La società della performance di Maura Gancitano, quindi un portato filosofico importante, contemporaneo. FOMO, Fear of Missing Out, 19 e 21 gennaio alla Fortezza Est. Bene, 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 ancora all'altro teatro studio Un uomo a metà, Giampaolo Rugo, 20-22 gennaio, presenta appunto questo lavoro, il rappresentante di articoli religiosi, Giuseppe, il padre e la madre passano il tempo in una sala bingo e il nonno è un vecchio fascista che è costretto da un ictus su una sedia a rotelle. Giuseppe è la fidanzata, ricca figlia del padrone del più grande negozio di articoli religiosi di Roma con cui lui lavora. Alla data del matrimonio però capiamo il vero dramma. Giuseppe è impotente. Come si articolerà questo nel rapporto con tutti questi personaggi, con la realtà della loro quotidianità? 20-22 gennaio al Trove Teatro Studio Un uomo a metà. Poi andiamo anche al Teatro Basilica, perché arrivano a Roma due attrici molto interessanti come Aida Tagliente e Chiara Benedetti per il debutto romano di questa produzione di Aria Teatro, compagnia trentina, che si chiama Dopo la pioggia. Teatro Basilica, 19-21 di gennaio, un lavoro intenso e loro per osservare la vita e la morte, i legami, il tempo che passa. È un passo a due che ripercorre l'esistenza di due donne, due sorelle. E questo appunto andremo a vedere in scena, lo andremo a vedere al Teatro Basilica, ripeto, dal 19 al 21 gennaio, per Dopo la pioggia. All'Arco Studio è la volta di nuovo il 19 gennaio per l'evento speciale White Rabbit, Red Rabbit con Marco Quaglia, questa volta che si misura con il testo dell'autore iraniano Nassim Soleimanpour, appunto White Rabbit, Red Rabbit, un esperimento in cui l'attrice, l'attore che lo interpreta, per un'unica volta non ha regia né prove, ha una busta sigillata che contiene il testo e lo deve in qualche modo condividere con il pubblico. Questo per ciò che riguarda il lavoro che vedremo in scena all'Argo Studio 19 gennaio con Marco Quaglia. Segue il Teatro Tor Bella Monaca, che presenta questa settimana alcuni lavori, un testo di Giuseppe Manfredi, Cronache della Shoah, 17 e 18, stasera e domani, Filastrocche della Nera Luce, appunto la regia è di Livio Galassi. Poi il testo di Junichiro Tanizaki, a cui si ispira La Chiave, è un adattamento teatrale, una regia di Tiziana Biscontini, appunto sempre al Teatro Tor Bella Monaca, mentre invece il fine settimana sarà per uno spettacolo, Il Sequestro, con la regia di Rosario Lisma, il testo di Prana Nortes, e racconta di un mercato rionale che non può chiudere e c'è all'orizzonte la speculazione edilizia, insomma, che metterebbe sulla strada tante famiglie. Questo il tema di Il Sequestro di Prana Nortes, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 gennaio. Si va ancora per un po' di cosette. Allora, Orbita, il festival di danza, si presenta per questa settimana con due lavori. 20 gennaio al Teatro Palladium sarà in scena in prima romana Doppelganger, lo spettacolo che vince il premio UBU come miglior spettacolo di danza lo scorso anno, e della compagnia Abbondanza Bertoni, che il giorno successivo presenterà a Teatro Quarticciolo 21 e 22 gennaio C'è vita su Venere, quindi altra creazione di Abbondanza Bertoni, un duo da non perdere, un duo storico della danza italiana. Il 21 e 22 gennaio ci sarà anche la presentazione di due piccoli lavori di Maura Stolfi per Spellbound, Contemporary Ballet, Unknown Woman e Trust, che saranno insomma a seguire dopo le repliche di Cervita su Venere al Teatro Biblioteca Corticciolo. Questo per quanto riguarda appunto la danza, e invito caldamente a seguire questi lavori, perché soprattutto i lavori di Abbondanza Bertoni sono stati insomma premiati in tutta Italia, c'è bisogno di seguirli, di saperne qualcosa in più. Poi ricordo soltanto che al Teatro Argentina, come ultimo dei lavori della settimana, c'è un progetto dedicato a Bernard, è un progetto cui Andrea Baracco dirige Glauco Mauri e Roberto Sturno, nel progetto appunto interno Bernard, Minetti e il Riformatore del Mondo. Questi i due testi che vedranno appunto in scena i due attori, con altri attori in realtà, Glauco Mauri, Roberto Sturno con altri attori, per interpretare appunto i due testi bernardiani. C'è in ogni caso, hanno a che vedere con la vecchiaia, con la solitudine, sia il Riformatore del Mondo sia Minetti, il primo è un intellettuale, il secondo un attore che si trova per l'ultima volta nel ruolo di Rendier. Se non abbiamo mai visto questi testi, è il caso di andare a vederli ora. Teatro Argentina, 17-29 gennaio, per interno Bernard. E con questo è tutto. Ciao!
Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.